Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Europhonica.
Europhonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Europhonica. Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
Siete su Europhonica, la trasmissione universitaria che vi porta nel cuore dell'Europa. Siamo in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Qui con me c'è Beatrice Dusi di Fuori Radio Network e Sabrina Fasarelli di Roma 3 Radio. Grazie per essere qui con me.
E bonsoir aussi aux écouteurs, auditrices et auditeurs français. On est en direct à Strasbourg et Mulhouse aussi. Donc on est Europhonica Italie et on va commencer avec notre émission.
E siamo qui appunto per parlare di tanti argomenti diversi come la diplomazia culturale, l'ingresso nell'Unione Europea di ricercatori e studenti nei paesi extraeuropei.
Sì, esatto, si parlerà anche, faremo anche un giro tra le poltrone dell'emiciclo alla scoperta dei dati della presenza e delle attività degli europarlamentari e poi infine vi racconteremo lo Europe Day appena trascorso.
Prima però sentiamoci questa canzone.
Con Fish Eyes dall'album Sugar Now, un gruppo che proviene da Inghilterra, Portogallo, Spagna e Corsica e che si è ritrovato in un'università inglese.
Diciamo che i membri di questa band sono sicuramente più affiatati dei loro stati quando si tratta di politica estera dell'Unione Europea. Per fortuna il nostro ministro Federica Mogherini sta cercando di cambiare le cose.
Sì, sì, il lavoro della Mogherini a favore del dialogo tra l'Unione Europea e i paesi terzi sembra insistere sempre di più su un concetto chiave che è la diplomazia culturale.
Cioè?
Beh, durante l'ultimo European Culture Forum, proprio la Mogherini ha definito la diplomazia culturale dicendo che significa mettere la cultura al centro del delle azioni esterne dell'Europa, rifiutando ogni scontro tra civiltà e lavorando invece per la loro alleanza, praticamente l'opposto della politica di uno come Donald Trump. Quindi lo scopo della diplomazia culturale è mettere i valori dell'Occidente non più contro quelli del resto del mondo, ma cercare invece un incontro, un dialogo tra i popoli. E l'idea di questa diplomazia culturale in realtà non è una novità, è un'idea di lungo corso, ma oggi sembra essere necessario farne una vera e propria strategia, perché oggi non ci si può più permettere di improvvisare, almeno questa è l'opinione appunto della Mogherini.
Sì, ma a livello diplomatico come si traduce questa diplomazia culturale?
Beh, diciamo che consiste nello scavalcare un po' di più le istituzioni straniere, e quindi la parte istituzionale, e coinvolgere la popolazione, quindi non più soltanto strette di mano tra capi di Stato, ambasciatori, ma incontro, quindi programmi di scambio come Erasmus Mundus o le Marie Curie-Zlodowska Actions, che sono le actions appunto grazie alle quali l'Unione Europea finanzierà un anno di lavoro fuori dal continente a 11.000 ricercatori europei e ne accoglierà altrettanti dall'esterno.
Beh, mi sembra una politica molto coerente, visto che anche il nostro motto dell'Unione Europea è appunto uniti nella diversità.
Sì, infatti la diplomazia culturale in qualche modo sta alla base proprio dell'idea di Unione Europea, e il lavoro dell'Unione oggi non è soltanto appunto rivolto verso l'esterno. Se l'Unione Europea vuole comunicare efficacemente con i paesi terzi, con le popolazioni diverse dalla nostra, deve lavorare prima di tutto su se stessa, su un concetto di identità europea che oggi manca effettivamente, ma mancando questo senso di appartenenza nel cittadino si genera confusione che porta alla paura e quindi all'odio verso gli altri. Quindi di sicuro la Mogherini auspica un lavoro sul senso di appartenenza dei cittadini europei.
Quindi la parola chiave è cultura, però è una parola molto generica, può voler dire tutto e niente.
Esatto, è vero, e la Mogherini ha pensato anche a questo, perché appunto durante sempre questo suo discorso sulla diplomazia culturale ha precisato che per cultura non si deve necessariamente intendere la letteratura, la filosofia o la scienza. È cultura tutto, è quello che caratterizza l'identità di un popolo, quindi anche la creatività di un artista di strada, quanto la tipicità del sapere dell'artigiano. Perciò l'idea di base di sicuro è che la comprensione reciproca, al di là delle speculazioni intellettuali, dei titoli accademici, può venire soltanto faccia a faccia con l'altro, con l'incontro diretto, che è ciò che permette anche, e ne abbiamo tanto bisogno, di eliminare il rischio che si riducano le persone a numeri.
Una volta un politico italiano disse appunto che la cultura non si mangia, ma i dati invece sembrano dire completamente il contrario.
Beh, infatti sì, spesso si sottovaluta il potenziale del mercato culturale nello sviluppo economico. In Europa l'indotto della cultura sembra, appunto, stando sempre ai dati dalla Mogherini, che frutta quanto quello dell'industria automobilistica in Germania, addirittura quanto quello dell'industria chimica in Francia.
Addirittura?
Sì, infatti questa chiave potrebbe essere una chiave vincente anche da esportare nelle politiche di cooperazione dell'Europa con i paesi terzi. In che senso? Nel senso che, ad esempio, pensando al turismo, incentivare e promuovere la diplomazia culturale, tramite la diplomazia culturale, il patrimonio, significa incoraggiare l'autonomia di questi paesi terzi e quindi scoraggiarne anche la criminalità, e questo gioca anche a nostro favore in termini di sicurezza, di sicuro.
Infatti l'Italia è in prima linea nel promuovere questo tipo di approccio appunto alla diplomazia internazionale. Se non ricordo male, una delle nostre proposte è appunto una task force di caschi blu nella cultura.
Sì, esatto, che è stata approvata a febbraio dall'UNESCO ed è un esempio pratico, molto pratico, di che cosa può essere la diplomazia culturale. Non resta che augurarci che altre cose così pratiche, altrettanto pratiche, che vengano promosse, perché questi buoni propositi abbiano veramente effetto concreto.
Aspettando, ascoltiamoci gli MGMT. This is a call at arms to live and love and sleep together. We could flood the streets with love or light or heat. Shout, wave your hands, make it rain. The stars arise and fall. The youth are starting to change. Are you starting to change? Are you together, 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 together? The youth are starting to change. Are you starting to change?
make it together.
Siete sempre su Eurofonica, in onda su tutte le radio del circuito Raduni, e per questa puntata anche in FM nelle città di Mulhouse e Strasburgo ci ha raggiunto Brando Benifei del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici del Parlamento Europeo. Grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Concentriamoci subito su un tema molto importante per noi giovani, che è quello della disoccupazione giovanile. Il Parlamento Europeo in questi giorni sta discutendo come e quanto finanziare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che è un progetto che da circa 3 anni supporta il Fondo Sociale Europeo per tutti quei ragazzi che sono nella cosiddetta area NEET, o NEET, se che dir si voglia in inglese, cioè quei giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano e non lavorano. Quindi un esempio su tutti, Garanzia Giovani. Lasciamo stare per un momento il punto di vista economico. Quali sono gli ostacoli per diminuire la disoccupazione giovanile ed europea?
Ma diciamo, non possiamo del tutto escludere dal ragionamento l'aspetto economico, in quanto diciamo, la crisi economica ha stoppato la creazione di nuovi posti di lavoro, ha creato una certa difficoltà a integrare più giovani nel mercato del lavoro. Questi progetti di cui si parlava ora, finanziati a partire da Garanzia Giovani con il Fondo per l'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, a mio parere hanno realizzato dei risultati non così soddisfacenti, in quanto operanti in un contesto di crisi, appunto, come dicevo, e quindi abbiamo avuto un impatto secondo me non ancora sufficiente sui giovani. Ma diciamo, l'aspetto che mi porta a pensare che sia necessario rifinanziare questo programma è l'effetto che è stato in grado di fare da un punto di vista istituzionale, cioè è riuscito a spingere le istituzioni, in particolare i servizi per il lavoro, i servizi per l'impiego, nel caso italiano particolarmente sottofinanziati e sottosostenuti dal punto di vista anche della forza lavoro. Abbiamo trovato spesso persone a lavorare in queste realtà che erano a loro volta precarie e dovevano togliere i giovani dalla precarietà. Quindi una realtà rispetto per esempio a quella tedesca o a quella austriaca, che hanno un grado di investimento da parte dello Stato molto diverso. Ecco, queste realtà che sono cruciali nel rafforzare incontro domande e offerte di lavoro, completare la formazione dei giovani, che i cosiddetti netti, i giovani inattivi, poi interrompono la formazione, magari si rassegnano di fronte a un lavoro perso o non trovato. Ecco, queste strutture, la Garanzia Giovani finanziata da Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, le ha spinte a migliorarsi, a essere più efficienti, ha spinto il governo nazionale a investire su queste strutture, a attivare l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro. Insomma, questa spinta alla riforma, all'efficienza e a copiare i modelli positivi esteri, perché a volte basta anche copiare quello che si fa all'estero, adattandolo anche a contesti diversi ovviamente, e questo è stato un risultato importante. Quindi io penso che con un miglioramento delle condizioni economiche, con una ripresa seppur ancora lenta, anche l'effetto poi più diretto detto, cioè la creazione di opportunità di lavoro, di impiego anche di prima occupazione per i giovani, aumenterà con questo programma. Quindi diciamo per ora un risultato ancora incerto, ma promettente, e migliora, ed è molto migliorato negli ultimi mesi. Quindi io sono molto a favore del rifinanziamento di iniziativa per occupazione giovanile.
Però guardando i dati, come dicevi anche tu prima, si vede un certo miglioramento dal punto di vista della domanda. 900.000 persone hanno aderito finora a Garanzia Giovani. Quello che manca purtroppo sono le offerte. Quindi è un problema non solo anche di regioni, ma anche di Unione Europea. Come si può?
No, io direi che non è tanto un problema dell'Unione Europea, è più un problema dei privati, nel senso che le istituzioni anche, che non li hanno coinvolti a sufficienza, ma il fatto di avere una, diciamo, molti giovani presi in carico, ma poi delle offerte di lavoro, di prima occupazione, di stage, a seconda dei vari programmi, ancora limitate, perché comunque il settore privato è stato coinvolto in maniera limitata in molte realtà, ma banalmente perché i posti di lavoro non c'erano. Parliamoci chiaro, questi programmi non creano lavoro, creano occasioni di occupabilità, creano diciamo l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro, che spesso non c'è, ma creare lavoro richiede investimenti, richiede una crescita economica robusta che noi ora ancora abbiamo in chiave diciamo ancora limitata. Quindi questi programmi servono anche un po' a tamponare questi anni difficili a cui stiamo un po' uscendo, per evitare che gli anni di maggior peso della crisi impattino diciamo in una maniera troppo pesante sui giovani, rendendoli inattivi per lungo periodo. Noi abbiamo dati molto chiari che mostrano come l'inattività giovanile troppo prolungata provoca poi un danno nella capacità poi di una carriera anche negli anni successivi molto molto forte per i giovani. Quindi insistere su mantenere i giovani in attività, dargli occasioni di formazione, è un tema cruciale nel momento in cui si spera si creeranno più posti di lavoro. C'è stato un miglioramento e oggi commentavo con alcuni colleghi il fatto che per esempio dal 2012 vediamo ad oggi una riduzione del 25% su scala di tutta l'Unione Europea della disoccupazione giovanile, quindi un miglioramento lo vediamo. Abbiamo però ancora milioni e milioni di giovani disoccupati e quindi
dobbiamo aspettare.
Senta, lei è tra i più giovani parlamentari del Parlamento Europeo, è il più giovane del suo gruppo. In Italia stiamo vivendo un momento di forte incomunicabilità tra generazioni. Ci chiedevamo se succeda la stessa cosa anche nel Parlamento Europeo.
Ma allora, il Parlamento Europeo, i giovani in questa legislatura ce n'è un po' di più di prima, anche perché, detto francamente, secondo me almeno questa è la valutazione che faccio io, essendo ora il Parlamento molto più forte del passato, cioè anche questa legislatura, non solo per le incrementate competenze legislative dopo il Trattato di Lisbona, noi adesso trattiamo alla pari con gli Stati membri su per esempio commercio internazionale e questioni di giustizia e affari interni, cioè tutte le questioni dell'immigrazione. In questo momento mentre stiamo discutendo c'è un dibattito in aula sulla riforma del sistema di Dublino, su cui noi abbiamo potere paritario rispetto agli Stati. Così non era prima del 2009, quindi rafforzamento delle competenze, ma anche un rafforzamento politico dovuto a un po' come sono andate le cose in questo anno e mezzo di legislatura. Ecco, in questo contesto più giovani ci sono, più persone anche che hanno voglia qua di fare davvero politica e cambiare le cose qua e non fare i turisti della democrazia, come qualcuno diceva che noi eravamo in passato, cioè persone venivano qui a fare un po' di rappresentanza ma un lavoro legislativo tutto sommato poco, perché decidevano gli Stati membri. Le cose sono cambiate, il Parlamento è una vera assemblea legislativa e i giovani secondo me danno un apporto qua importante anche di un punto di vista nuovo su certi temi. Soprattutto io mi occupo tra le altre cose di digitale, degli effetti del digitale, della robotizzazione su il lavoro giovanile e non solo sul lavoro in generale, e questo è un tema su cui credo di avere anche uno sguardo da persona che con il digitale, con le nuove tecnologie ha una dimestichezza che alcuni colleghi più anziani, tranne alcune lodevoli eccezioni devo dirvi, ovviamente non hanno. Però il rapporto con i colleghi più anziani, vi posso dare anche questo elemento, è molto interessante, perché io quando sono entrato per esempio all'inizio della legislatura Commissione Lavoro e Commissione Esteri avevo con me colleghi e ho tuttora colleghi che sono stati ministri del lavoro, ministri degli esteri, e confrontarsi con loro è una sfida, è un modo per imparare ed è anche una sfida verso me stesso, perché ho dovuto studiare tanto per essere, non dico al loro livello, ma almeno poter star dietro al livello delle loro conversazioni.
Parliamo appunto di giovani e hai parlato di giovani all'interno del Parlamento Europeo. Invece per i giovani rispetto fuori, come si fa a catturare la loro attenzione anche su tematiche importanti delle quali stiamo discutendo, che magari sono un pubblico un po' disinteressato? Qual è il, diciamo, la, c'è un problema di comunicazione oppure si, c'è qualche metodo particolare per riuscire a attirare la loro attenzione?
Beh, intanto ci vogliono più media che si occupano un po' seriamente di quello che facciamo, come fate voi, e quindi vi devo ringraziare, perché poi alla fine invece la maggioranza del sistema mediatico alla fine vuole la cosa che fa effetto e che magari non vuol dire niente. Qualche collega che qua è venuto magari vestito da soldato, oppure una volta con un burka, oppure la dichiarazione di chi viene qua solo a prendere lo stipendio e non lavora, posso fare anche nome e cognome, ma potete immaginare a chi mi riferisco, lo capiscono sicuramente gli ascoltatori. E purtroppo diciamo l'attenzione è verso cose spesso di poca importanza, ma magari che fanno un effetto un po' così di attenzione e di curiosità. In realtà, come cercavo di spiegare prima, qua ci stiamo occupando di cose importantissime per il destino dei giovani, del loro futuro, sia sul fronte per esempio dell'occupazione che citavo prima, ma anche tutte le questioni di politica estera. Noi abbiamo un vicinato instabile, abbiamo una realtà dove occuparci di cosa succede intorno all'Europa è fondamentale per il futuro dei prossimi decenni di chi appunto ha un lungo futuro davanti a sé perché è giovane. Quindi molto importante cercare di avvicinarli. Io credo che sia responsabilità soprattutto nostra, anche degli europarlamentari, delle istituzioni, della scuola, che non deve educare di più a raccontare che cos'è l'educazione civica nazionale ed europea, far conoscere di più cosa sono le istituzioni che decidono tanto del futuro dei giovani, e i giovani devono sapere, devono interessarsene per non far sì che persone come me e persone più anziane decidano al loro posto.
Un'altra cosa che devono fare i giovani è continuare ad ascoltarci. Ora sentiamo questa canzone. Grazie all'onorevole Brando Benifei per
grazie
essere
a voi.
Stato con noi.
Grazie. Read a book, look around, linger out a while. Call a friend, have a dog, ciao come stai. Drink a beer, see the people passing nearby.
Jumping Quails con Herbertswalderstrasse, questo gruppo formato da italiani, inglesi e tedeschi, e che ha fatto un ultimo album, si chiama Gogol Mogol, e dentro potete trovare 4-5 canzoni in diverse lingue.
Quindi assolutamente a tema generazione Erasmus, oggi
esatto.
È una puntata a tema generazione Erasmus, quale noi siamo, e a tutti noi piace girare, anche soltanto l'idea di poter andare a studiare, a conoscere e a imparare nuove cose in un altro stato, ci caratterizza.
Esatto, sicuramente l'Europa se ne è accorta di questa circolazione di cervelli, perché appunto sia dentro che fuori i suoi confini, e infatti la Commissione già nel 2013 aveva presentato la proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio e appunto anche formazione.
Ok, mandiamo nei numeri, quanti sono?
Sono più di 1 milione, almeno fino al 31 dicembre 2014 sono le persone appunto che avevano un permesso di soggiorno per per partecipare a uno dei progetti che hai citato anche tu prima, Sabrina, e sì, sono 1 milione di persone, però bisogna tener conto che siamo anche 508 milioni di abitanti in Europa.
Sembra un numero alto, ma in realtà in proporzione non lo è. Certo è che per noi immaginare di poter andare a studiare è molto facile, andare a studiare all'estero, fare un'esperienza all'estero, ma non è così per i cittadini che provengono da fuori dai nostri confini. Quindi come fa oggi un cittadino non dell'Unione Europea ad entrare, vivere e anche lavorare nell'Unione Europea?
Beh, i requisiti base sono avere un documento di viaggio valido, un'assicurazione sanitaria e non essere considerato appunto una minaccia per il paese ospite. Chiaramente poi gli stati ospitanti dall'altra parte dovrebbero agevolare la missione di questi cittadini di paesi terzi che appunto partecipano ai nostri progetti. E nell'ultima relazione sulla direttiva non sembra, cioè è risultato che non sembra essere stata attuata in tutti i suoi punti, in tutti i paesi europei, e quindi si sta cercando di migliorarla.
Proprio a due passi da noi, mentre stiamo parlando, sono state attuate delle modifiche. Quali sono?
Esatto, sì, perché sono state approvate proprio in plenaria, nella plenaria di oggi, diverse modifiche, come ad esempio sostituire le due direttive vigenti, aggiungendo, oltre ai beneficiari che ci sono ora, tirocinanti retribuiti e anche le persone collocate alla pari. Inoltre gli studenti, diminuire le ore appunto a 15 ore settimanali, il limite imponibile per cui gli studenti sono autorizzati a lavorare, e infine anche consentire a studenti e alla loro famiglia di soggiornare nel territorio dello stato ospitante per 9 mesi dopo il progetto di ricerca oppure il piano di studi.
Quindi insomma l'Europa sembra tenere a oliare questa macchina e rendere sempre più facile l'accesso ai nostri paesi, cosa che non è uguale per noi, nel senso che se noi cittadini europei volessimo andare a fare un'esperienza invece in un altro continente, insomma la cosa diventa difficile. Ad esempio, non so, in Australia come funziona?
In Australia sono un pochino più pignoli, perché ad esempio ci sono circa 10-15 visti alla quale bisogna stare attenti, perché se sei uno studente hai il visto per tutta la durata del tuo corso, mentre ad esempio se non sei uno studente ma sei un buon ricercatore con una buona conoscenza dell'inglese, allora andrai per un altro determinato periodo e magari devi acquistare un visto a pagamento.
E nel caso però non fossi uno studente?
Appunto, se non c'è appunto bisogno di essere un ricercatore e quindi avere una qualifica ricercata nel mercato del lavoro australiano.
Ed è altrettanto difficile, la stessa cosa succede per gli Stati Uniti d'America, insomma, per poter entrare lì.
Esatto, sì, perché se la permanenza supererà i 90 giorni, oltre al passaporto appunto ti servirà un visto.
Sì, ma se entrassi negli Stati Uniti senza visto, come magari può succedere per motivi di vacanza, farsi no la Route 66 come Jack Kerouac, che cosa succede?
Se hai deciso dopo di aver fatto appunto i 90 giorni di rimanere lì, non puoi, devi ritornare in Italia e a farti un nuovo visto. Inoltre, se decidi di andare là come studente, non puoi cambiare il visto e diventare rimanere lì a lavorare, devi appunto tornare e rifare di tutte le procedure da capo.
Beh, diciamo che quindi a giudicare da questi sistemi l'Unione Europea sembra un paese molto più accogliente rispetto a quelli stranieri, insomma ai continenti stranieri. Poi certo, quando guardiamo la situazione dei migranti, che hanno più paure ma meno titoli accademici, la situazione di sicuro cambia.
Sì, esatto, perché l'Europa sì vuole essere il centro mondiale d'eccellenza per gli studi, però non riesce a trovare un modo, una soluzione veloce appunto al problema delle frontiere, come abbiamo appunto visto recentemente appunto i disordini nella barriera del Brennero.
Certo.
Un'Europa che sembra avere appunto due facce.
Un'Europa che ha due facce e che cerca di lavorare per metterle d'accordo. E passiamo quindi appunto ad andare a scoprire come funziona questo lavoro, perché degli ultimi giorni una classifica molto interessante riguarda i parlamentari europei.
Sì, è quella elaborata da VoteWatch, che è una piattaforma ovviamente europea che analizza le presenze e le attività dei parlamentari europei. Però al di là della mera classifica, secondo me adesso è interessante capire il perché magari ci sono delle posizioni come quella dell'Austria, che è prima. Però se questo magari può stupire, non è così scontato che l'Austria possa essere prima in classifica, il secondo e il terzo posto, cioè Malta e Croazia, in realtà è un po' più logico. Infatti la piccola isola, che dal 2004 ha da sempre beneficiato dei fondi strutturali dell'Unione Europea per far crescere la sua piccola economia, quindi strade, ospedali, case, è logico che i suoi parlamentari non perdano neanche un'occasione per far sentire la loro voce. E poi anche la classifica viene condizionata dal numero così piccolo, perché basta essere in 6 per raggiungere il 100%.
E invece per quanto riguarda la Croazia?
La Croazia, che è membro da 3 anni dell'Unione Europea, è il 28esimo Stato, è l'ultimo arrivato, quindi i parlamentari vogliono sfruttare appieno il diritto di rappresentare il proprio paese in Europa dopo 10 anni di negoziati.
Invece, scorrendo la classifica, si può vedere che ci sono molti paesi dell'Est che hanno ancora fame di Europa, diciamo, come ad esempio Polonia, Slovenia, Slovacchia. Quali sono gli stati con più parlamentari assenti?
Regno Unito e Grecia. Hanno una percentuale che è intorno all'84%. Ovviamente sembra una percentuale alta, ma bisogna spiegare agli ascoltatori che in realtà le votazioni sono pochissime dal 2014 a oggi. Però sono questi due paesi che hanno più contestato l'Unione Europea negli ultimi anni.
L'hanno contestato entrambi, ma con motivazioni molto diverse.
Sì, ricordiamo che la Grecia è forse il capro espiatorio di tutti i mali economici dell'Unione Europea. Tutti ricordiamo la batosta politica del governo Tsipras, che nell'estate dell'anno scorso tentò di rinegoziare il pesante debito pubblico greco con un referendum interno, poi addirittura indicendo delle elezioni per avere più forza politica, però alla fine dovette adeguarsi alle decisioni dell'Eurogruppo e quindi attuare quelle riforme impopolari che però hanno dato 86 miliardi di euro alla Grecia.
Un referendum appunto interno come quello che il Regno Unito ha indetto per il 23 giugno.
Sì, lì i cittadini di Sua Maestà decideranno se essere sudditi di Elisabetta II o se continuare ad esserlo anche un po' di Bruxelles. Quindi è normale che i parlamentari britannici siano più impegnati nella campagna elettorale interna per il referendum.
Però torniamo un attimo a casa nostra, come dice qualcuno. Ma di solito noi siamo sempre agli ultimi della classifica. In questo caso come ci posizioniamo?
Senza infamia e senza lode, per utilizzare una citazione dantesca, gli italiani si posizionano nella metà della classifica, 11° posto, 92% delle preferenze. È curioso analizzare come il trend sia cambiato rispetto a prima e soprattutto che l'Italia sia molto meglio rispetto a paesi fondatori come la Francia e la Germania.
Caspita, insomma, è veramente strano.
Sì, soprattutto perché se i nostri ascoltatori si ricordano della gaffe di Marine Le Pen quando fu colta, o perlomeno non lei ma il suo collega olandese Marcel de Graaf, a votare al posto proprio. Molti hanno sentito l'espressione pianista. È semplice: quando c'è una scheda elettorale per ciascun parlamentare, viene inserita nel seggio e poi il dito è il mio e il tuo, l'importante è che sia non sia birichino, tanto per citare Franca Leosini.
Il tono dell'ubiquità praticamente. Esatto. Ma è possibile questa cosa? Cioè è legale?
In teoria no, è per questo che sono stati multati entrambi e sospesi per 2 giorni. Poi c'è anche in questa classifica interessante guardare i partiti più presenti, che sono quelli filoeuropei, i socialisti, i liberal democratici e i verdi. Però c'è un deputato europeo che è più presente di tutti, Nicola Caputo del PD, che non si è perso nessuna delle 3.103 votazioni, anzi a dire il vero se ne è persa una, visto che la sua percentuale è 99,97%, e ci scusiamo perché probabilmente stava ascoltando Eurofonica. Un'ultima precisazione: questa classifica non è oro colato, quindi è ovvio che non si tiene conto del lavoro che viene fatto nelle commissioni e quindi si tratta solo di quando i parlamentari sono seduti e votano. Diciamo che però è molto indicativa sul fatto che l'Italia per la prima volta non è ultima.
Don't Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Se io ti dico festa dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, tu sai perché si festeggia?
No, non la sapevo, non la conoscevo.
Effettivamente no.
No.
No, non lo so.
No.
No.
No, non lo so.
L'unione della festa europea, se non mi sbaglio.
Non so nulla sulla festa dell'Europa, no.
Perché probabilmente ci fu effettivamente la ratifica di qualche trattato che ho dimenticato e mannaggia quanto sono ignorante.
È stato approvato là, cos'era il trattato di Maastricht?
No,
essere...
no, non ne ho idea.
Di che era? 9 maggio 99, però non mi ricordo cosa c'era. No, forse è... l'euro.
Oggi è il 9 maggio, tu sai che cosa si festeggia oggi?
Non ho ancora aperto Facebook, quindi non posso saperlo.
Non ne ho idea.
Non ne ho idea nemmeno io.
È la festa dell'Europa?
No. Dell'Unione Europea, la fondazione europea, non so.
Perché è il suo compleanno?
Perché nel 1992 hanno fatto una riunione per l'Europa.
Perché tutti gli stati si sono uniti e hanno deciso di creare l'Europa, penso.
No, in realtà no, semplicemente per un caso fortuito stamattina mentre camminavo per le vie di Catania ho assistito a una discussione tra delle signore che, guardando una vetrina in cui si nominava la festa dell'Europa, dialogavano tra di loro e si chiedevano anche tra di loro ma che festa è.
Dovrebbe essere un festeggiamento attuito dall'Unione Europea per un accordo o qualcosa relativo a Schuman, alla dichiarazione post seconda guerra mondiale.
Se io ti dico Schuman, chi o cosa ti viene in mente?
No, no, mi trovi impreparata, non so di cosa stai parlando.
Nemmeno io.
Tu mi stai prendendo per l'inganno.
A prescindere dal pianista, che sarebbe troppo scontato da rispondere, comunque Schuman è uno dei fondatori dell'Unione Europea.
Assolutamente musica, Schuman.
No.
Un ministro.
No, dai, è uno che ha fatto, era un politico, che ha fatto una dichiarazione, sicuramente voleva il bene dell'Europa.
No, non ho idea di chi sia Schuman, non azzardo.
Nello specifico no, credo però fosse un politico francese, uno dei padri fondatori almeno a livello ideale dell'Unione Europea.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
E questa è sempre Eurofonica, la festa dell'Europa, questa sconosciuta. Noi ci siamo, come avete sentito, ci siamo fatti un giro tra i nostri coetanei nelle nostre città per provare a capire se questa festa fosse sentita, ma soprattutto conosciuta.
In realtà non lo è molto, eppure è stata istituita da 52 anni. All'inizio il giorno europeo era appunto il 5 maggio, la data appunto della creazione fisica della stessa, poi però nell'85, su iniziativa del Consiglio europeo, quando si è riunito in vertice a Milano, si decide di spostarlo al 9 maggio per onorare la dichiarazione Schuman.
Che poi, a dire il vero, Schuman è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, un po' come De Gasperi, Adenauer, eccetera. È stato un ministro degli esteri francese che dopo la Seconda Guerra Mondiale, a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, proprio il 9 maggio del 1950, come ricordavi prima, parlò di Federazione Europea in un discorso che è passato alla storia.
Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
La dichiarazione appunto è stata ideata da Jean Monnet, dove per la prima volta ufficialmente compare il concetto di Europa, nel senso di unione economica e politica fra i vari stati. Qui si propose per il primo controllo congiunto della produzione del carbone e dell'acciaio e appunto i principali materiali dell'industria bellica.
Dalla dichiarazione Schuman, eurofonica, l'Unione Europea ne ha fatta di strada, ma come si è festeggiato oggi?
Beh, diciamo che oggi la data comunque è simbolica, perché in tutta Europa i festeggiamenti sono spalmati nel mese di maggio. viaggio, diciamo, in generale. Per esempio, il Parlamento europeo ha aperto le sue porte ai visitatori domenica scorsa, quindi il giorno prima del 9 maggio, mentre ad esempio questa plenaria di maggio è stata inaugurata, è stata aperta dall'orchestra del Conservatorio di Strasburgo, che ha intonato l'Inno alla Gioia, quindi insomma festeggiamenti istituzionali che ci sono stati anche da noi in Italia. Più che altro, diciamo, sono stati incentrati proprio sulla divulgazione, con incontri dedicati ai bambini e ai ragazzi, come ad esempio l'incontro che si è tenuto a Roma con Federica Mogherini, che ha incontrato i ragazzi romani con questa iniziativa degli EU Dialogues, quindi un momento di incontro, di confronto con l'alta istituzione.
Il confronto che hanno avuto al Parlamento italiano i giovani della Gioventù Federalista Europea, che hanno, tra l'altro, il loro leader ha tenuto un discorso all'interno della nostra Camera dei Deputati, alla presenza di Laura Boldrini, il Presidente della Camera, anche David Sassoli, il Vicepresidente del Parlamento Europeo, tutte queste cariche, tutti questi nomi per dire vogliamo un'Unione Europea federalista. E quindi il 9 maggio si è fatto un inno al manifesto di Ventotene, all'Unione Europea, formata più dall'Unione che dai governi in sé per sé, però c'è anche chi è critico dell'Unione Europea.
Sì, ed è quello che ci ricordano gli studenti di Forlì, che parallelamente alle manifestazioni e ai festeggiamenti ufficiali pro Europa, hanno organizzato un flash mob di protesta contro gli estremismi, i muri che si alzano, le politiche migratorie e controverse a cui stiamo assistendo. Quindi adesso ci ascoltiamo un loro contributo.
Eurofonica.
Io faccio parte del Punto Europa qua di Forlì perché appunto con il Punto Europa insegno ai bambini delle elementari che cos'è l'Unione Europea, eccetera, eccetera. E quindi vedendo che il Punto Europa stava organizzando varie iniziative per festeggiare l'Europe Day, comunque ricordare la dichiarazione Schuman, ho pensato che sarebbe stato molto bello se degli studenti di una facoltà come Scienze Internazionali e Diplomatiche dell'Università di Bologna fossero appunto scesi in piazza per far vedere comunque che c'era una controparte rispetto ai festeggiamenti portati avanti dal Punto Europa, che sicuramente sono molto belli, cioè un'iniziativa che comunque mi piace perché ricordano quelli che sono i valori della dichiarazione Schuman, come la solidarietà. Però allo stesso tempo non dobbiamo mai dimenticare quelle che sono oggi le politiche portate avanti dall'Unione Europea, gli accordi tra la Turchia e l'Unione Europea che sono stati presi il mese scorso, ci hanno fatto svegliare un po' tutti, dobbiamo appunto muoverci in questa direzione.
Attualmente i diversi stati europei stanno prendendo tutti una piega abbastanza autoritaria, è un po' difficile sentirsi europeo oggi, visto che il pensiero comune europeo è talmente radicalizzato verso il nazionalismo. Il punto è che ognuno ha un po' una sua concezione di Europa, no? Io vivo ancora con l'idea dell'Europa degli anni 90, degli anni 2000, quando c'erano le feste perché c'era l'euro e invece adesso tutti dicono ah, se ci fosse ancora la lira. Credo che la cooperazione tra gli stati europei sia una gran figata e quindi se Europa significa più unione, significa rendere comunque diversa la comunità internazionale rispetto a come sempre stata, a me piacerebbe potermi sentire anche cittadino europeo.
Eurofonica.
Eurofonica, il media che tenta di raccontare l'Unione Europea ai ragazzi universitari. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni e questa volta anche in FM a Strasburgo e Mulhouse. Discorso interessante questo della festa dell'Europa. Personalmente penso che se una festa debba essere tale, sarebbe secondo me giusto chiudere tutti gli uffici e le scuole il giorno in cui si festeggia l'Unione Europea. Questo anche per far capire al bambino di 8 anni come all'anziano di 60 che questo è un giorno importante, quindi bisogna riflettere, come magari per noi è il 25 aprile o il 2 giugno in Italia.
Certo, però c'è anche da dire che probabilmente non è il momento ideale questo per imporre una cosa del genere, nel senso che non c'è molto da stupirsi se una festa del genere non sia tanto conosciuta, magari è responsabilità proprio dell'istituzione che non la vende abbastanza, non la fa sentire abbastanza un momento importante e sentito, e questo è detto anche un po' proprio dal fatto che non c'è neanche l'Unione Europea, neanche il Parlamento Europeo ha festeggiato il 9 maggio, ma le manifestazioni, come dicevamo prima, sono sparse un po' per tutto il mese. Però di sicuro non c'è da stupirsi se la gente non conosce tanto questa festa, perché oggi l'Europa sembra, ecco, non essere mai stata così lontana da quei valori che il 9 maggio vorrebbe ricordare, quindi i valori di solidarietà, di unità, auspicate dai padri fondatori, ma che oggi, insomma,
Poi bisogna fare una precisazione, le testimonianze che abbiamo raccolto dei ragazzi non sono ovviamente una ricerca demoscopica oppure un sondaggio abbastanza affidabile. Siamo usciti fuori dalle nostre università, dalle nostre radio, abbiamo chiesto alle prime persone che abbiamo trovato dalle varie città, a Catania,
sì,
a Verona.
Esatto, per avere anche diciamo una prova concreta di quello, perché poi sono quelle le persone con cui noi andiamo a relazionarci e con anche Eurofonica, la quale il target che abbiamo sono appunto i giovani con la quale noi ci relazioniamo ogni giorno.
E ci sono anche giovani appunto come i ragazzi di Forlì, molto attenti invece a quello che succede nell'attualità europea e che ci tengono anche a dire alla loro, perciò a non adeguarsi insomma ai festeggiamenti canonici, che già quelli non sono molto conosciuti, figuriamoci le manifestazioni di protesta.
Certo, per noi in Italia è abbastanza difficile perché non abbiamo questo senso civico che magari hanno i nostri coetanei francesi o tedeschi, però Eurofonica magari può essere anche una di queste possibilità per conoscere meglio l'Unione Europea. Nessuno vuole degli amanti dell'Unione che siano naif e che dicano va bene tutto, l'importante è stare uniti, però bisogna semplicemente guardare un dato: dal 1951, cioè dalla CECA ad oggi, l'Unione Europea non è mai stata così ricca e non è mai stata così in pace. Ci sono delle cose da migliorare, ma allora dovremmo completamente migliorare anche lo Stato italiano, francese, eccetera.
Certo, siamo in un momento critico, però insomma noi di Eurofonica di sicuro vi racconteremo tutto quello che continuerà a succedere.
Come fanno anche gli After Hours con questa bellissima Voglio una pelle splendida, After Hours che si sono formati giusto un anno dopo della dichiarazione dell'85, appunto dopo che a Milano si sono incontrati per decidere del 9 maggio.
Quindi gli After Hours, un anno prima della riunione di Milano, che vede protagonista la Thatcher e Craxi, sentiamo Voglio una pelle splendida direttamente da un'Unione Europea altrettanto splendida.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Thank you.
senza consiglio. Okay. Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni, come ci piace ricordare. Ci piace anche ricordare il fatto che tra una settimana saremo sempre qui allo European Youth Event, 90.000 giovani da tutta Europa per celebrare la nostra unione, ma noi avremo il nostro piccolo spazio anche in questo evento. Non vi diciamo ancora come, stiamo elaborando un po' come fare. Abbiamo tra l'altro un evento interessante per tutta la nostra comunità di Raduni, che è il nostro FRU, Festa delle Radio Universitarie, che si terrà a Napoli agli inizi di giugno, dal 2 al 5 giugno, se non erro. Comunque, primi di giugno venite a Napoli. Scopriamo un po' le notizie, le ultime notizie dell'Unione Europea.
Sì, dopo il bollettino eurofonico, appuntamenti eurofonici, andiamo un po' alla nostra spazio rassegna stampa e partiamo dalle notizie che arrivano direttamente da qui, da due passi da qui, dall'emiciclo del Parlamento Europeo, perché proprio oggi è stato votato dagli eurodeputati per l'assegnazione di nuovi poteri a Europol nell'ambito delle iniziative ovviamente per contrastare il terrorismo. Per rafforzare e agevolare il lavoro dell'organo di polizia europea sono state introdotte alcune novità, per esempio la possibilità di Europol di interagire direttamente con privati o ONG per lo scambio di informazione o viceversa per arginarne la diffusione, come nel caso di propaganda terroristica. Facciamo un esempio molto pratico: Europol ha la possibilità di chiedere da adesso direttamente ad esempio a Facebook di bloccare un account che riconosce essere in possesso di cioè da parte dell'ISIS ad esempio, quindi per bloccare il rischio di propaganda terroristica. Ancora tra le novità si ha la possibilità di rendere Europol sempre più specializzato, quindi in modo che sia più efficace il suo lavoro in ambiti specifici. Ad esempio, restando sempre in tema internet, esiste un'unità speciale per il monitoraggio di internet. Ancora viene auspicata una più alta collaborazione con gli stati membri nello scambio di informazioni sulla criminalità organizzata e il terrorismo per evitarne le falle, e infine poteri più ampi a Europol, ma comunque verranno sempre sorvegliati dalla garante la protezione dei dati, quindi per garantire la correttezza delle operazioni.
Chissà se il Regno Unito rimpiangerà l'Europol nel caso votasse a favore della Brexit.
Infatti. Esatto, un altro tema della quale abbiamo parlato per tutta la puntata, anche con il nostro ospite, è stato appunto il discorso del gap generazionale. Infatti sono circa 8 milioni di italiani che non vogliono relazionarsi, avere rapporti appunto con generazioni differenti dalla propria. Lo dice appunto il Censis in una recente ricerca che evidenzia anche quanto l'Italia sia sempre meno un paese per giovani. Il numero infatti dei millennials è pari a 11,1 milioni in una cifra diminuita del circa del 17% negli ultimi 15 anni, mentre sono aumentati del 24% i 65 anni, diciamo. L'Italia invecchia e le generazioni non comunicano tra loro, come dicevamo appunto prima, che si fa fatica, c'è questo problema di comunicabilità tra le generazioni, il che appunto è significativo se pensiamo al fatto che tutta la popolazione europea sta invecchiando. Sono i giovani più vicini ai valori su cui la nostra comunità si fonda, che appunto accoglienza, dialogo, solidarietà. L'invecchiamento della popolazione europea quindi probabilmente spiega anche, aggrava la deriva radicale e nazionalista a cui stiamo assistendo.
Sì, si ha più paura più si è vecchi, forse anche per questo che nasce Eurofonica, perché c'è una generazione, quella dei millennials, che va dai 18 anni, 34 anni, che ha bisogno di una voce, però soprattutto anche in Italia sta diminuendo. Questo scontro tra generazioni è vero, si può sentire, soprattutto perché c'è una differenza per quanto riguarda il linguaggio.
Sì, assolutamente, il linguaggio, appunto, l'incomunicabilità non è soltanto così metaforica ma è effettiva, perché ci si rende conto poi tra l'altro che i giovani hanno delle necessità, delle esigenze che gli over 65 oggi non capirebbero, esatto. Ma proprio non c'è possibilità di comprensione.
Come ad esempio, faccio un esempio proprio personale, con mia nonna, che stiamo cercando di farle usare WhatsApp, si fa comunque fatica perché non è difficile anche con persone appunto più anziane magari cercare di spiegargli la tecnologia, perché non sono nate col cellulare in mano come invece lo siamo noi.
Però voglio che tua nonna sappia che può andare in qualsiasi sito delle nostre radio universitarie, trovare il podcast di Eurofonica, oppure in modo molto più semplice eurofonica.eu, e ovviamente noi ci attrezzeremo anche per WhatsApp. Chiudiamo a proposito del linguaggio con delle espressioni colorite e abbastanza forti di due habitué delle notizie nazionali, che però oggi si sono presentati al Parlamento Europeo proprio sotto sotto la nostra sala stampa. Sto parlando del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, e di Marine Le Pen, che hanno attaccato duramente il TTIP. Noi ne abbiamo anche già parlato, però per dirlo in due battute, Salvini ha detto che si tratta di un trattato criminale che solo dei matti potrebbero avallare, e la Le Pen si è un pochino accodata. Ora sentiamoci, dopo aver sentito cosa può essere sbagliato dell'Unione Europea, salutiamo Sabrina Fasanella, Beatrice Dusi, sentiamo Alice Masoni che con la sua YouSkills ci dà un po' di speranza dopo queste parole un po' paurose.
Oh, wow.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Non c'è mercoledì senza Eurofonica e non c'è Eurofonica senza EU Skills. Anche questa settimana siamo pronti a darvi tutte le informazioni necessarie per fare la valigia e partire alla volta di un'esperienza che potrebbe cambiare la vostra vita. Iniziamo con uno stage a Bruxelles, offerto dall'Associazione delle Città e Regioni per il riciclaggio e la gestione delle risorse sostenibili, che è alla ricerca di un assistente alla comunicazione per 6 mesi. Per candidarsi è necessario essere preferibilmente laureati in comunicazione, relazioni pubbliche o marketing, avere un'ottima conoscenza dell'inglese o del francese o di altre lingue europee, saper utilizzare il pacchetto Office e avere una conoscenza di base dei social media e del graphic design. È previsto un rimborso spese pari a 300 euro più l'intera copertura delle spese di trasporto. Avete tempo fino al 13 maggio e basta andare sul sito dell'associazione www.acrplus.org. Rimaniamo ancora a Bruxelles per un altro stage da settembre 2016 a gennaio 2017 presso l'Istituto di Studi sulla Sicurezza dell'UE. Sarà possibile svolgere lo stage anche a Parigi e in entrambi i casi lo stipendio mensile è di ben 1000 euro netti. Possono candidarsi tutti i cittadini dell'UE in possesso di laurea magistrale in scienze politiche o relazioni internazionali, con un'ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua europea. L'offerta scade il 18 maggio e per far domanda basta compilare l'application form disponibile sul sito ufficiale dell'istituto. Gli aspiranti giornalisti hanno invece la possibilità di approfittare di uno stage da 3 a 6 mesi presso l'Osservatorio Europeo Australe, con sede in Germania, che è proprio alla ricerca di giovani studenti e o laureati appassionati di giornalismo scientifico. I candidati dovranno essere in possesso di un'esperienza minima nella scrittura e stesura di articoli in inglese, di un'ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto e di un'ottima conoscenza del pacchetto Office. Saranno preferiti i candidati provenienti e o laureati da dipartimenti quali scienze della comunicazione, giornalismo e scienze generali in sé. È previsto un rimborso mensile e la copertura delle spese di alloggio. Maggiori informazioni e application form sono disponibili sul sito ufficiale dell'osservatorio www.eso.org. Prima di salutarvi vi lasciamo con un'offerta SVE, il servizio di volontariato europeo che vi manda in giro per l'Europa grazie a un'infinità di interessantissimi progetti. Questa settimana vi proponiamo di partire dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 per un progetto con sede a Zagabria organizzato dall'associazione Sincro, improntato sul lavoro giovanile e sullo sviluppo personale e professionale. Il progetto copre tutti i costi relativi a vitto e alloggio e fornisce anche un piccolo pocket money per le spese personali. Per ulteriori informazioni basta andare sul sito scambioeuropei.info. Beh, allora che aspettate? Siete ancora qui?
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.